Il ballar padano di Davide Fiorini.
Ecco stranzi geli un mondo se lo popolo per pure di flori un forma de gustato ove smodulatur modula salutato.
Il ballar padano di Davide Fiorini. Nel Medioevo la Padania e il Mezzogiorno erano vissuti in civiltà molto diverse. Lo sviluppo dei comuni nel nord prendeva radici da una diaspora dal centro che aveva preceduto persino i Longobardi con il famoso scisma dei tre capitoli. Il Mezzogiorno, a contatto con la cultura araba, riprese molti caratteri della grecità, che divenne poi la base culturale dell'Islam, e sviluppò un tipo di canto monodico, melismatico, abbastanza vibrato e comune al Mediterraneo. La Padania fu talmente imbevuta di cultura celto-germanica da partecipare coi franco-padanesi al fenomeno dei trovieri provenzali e da adattare una quantità rilevante di nomi, non solo germanici, ma spesso anche derivanti dai cicli cavallereschi bretoni. Molti sono rimasti nei cognomi attuali del nord. Possiamo dire con certezza che nel celebre manoscritto 29.987 del British Museum abbiamo due danze medievali, Lamento di Tristano e Manfredina, che portano un'appendice detta rotta o la rotta. Tale era il nome di uno strumento arpistico. Chiamare un ballo con il nome dello strumento musicale era molto comune in Padania. Basti vedere i balli Callisson, Giga, Pandur, Piva Rinascimentale. Caratteristica dei vecchi balli padani era appunto il possesso di questa appendice di fine ballo, detta tresca in Emilia, ballet in Piemonte e sua compagna in Trentino. Direi che queste due concordanze dal Medioevo a oggi hanno senso se pensiamo che ancora oggi è la coppia che balla Saltarelli e Tarantella al sud, mentre è il gruppo, come nel nord Europa, che balla le vecchie danze padaniche. Dato che la danza è un fenomeno di società, un ballo di clan presuppone grande coordinazione tra i ballerini e precisa divisione dello spazio, cose che non troviamo mai nella tarantella o nel saltarello ciociaro, nei quali si balla la coppia. Inoltre, al sud della polifonia si sviluppò solo a livello di classi colte e nobili, o presso ordini religiosi, mantenendo quella che ancora oggi è la norma. Così il canto monodico, ancora riconoscibile ad esempio in Pino Daniele e Nino D'Angelo, anche se si avvalgono di qualche corretto. È chiaro che la grande civiltà delle corti padane, quelle esplose verso il nord, fornendo la Pavan, cioè la Padovana, e la Venetienne, con i suoi legami col canto polivocale a tutta Europa. Alla maturità delle corti padane rinascimentali, vediamo svilupparsi un tipo di danza molto ben regolata, spesso strutturata a suite, fino dagli albori. Ben poco di queste danze vi è di improvvisato e proprio questa tendenza ad affidarsi a maestri di danza porterà tutto il vocabolario coreografico padano in Europa. Gli spartiti musicali designati per zolfa o sulla chitarriglia ci fanno intravedere un vasto mercato di un popolo grasso che acquistava solo il libretto del canto, per così poter riprodurre i pezzi in ambito popolare. Le vaste aperture etniche offerteci dal censorio Simeon Zuccolo, tutta l'iconografia del Teatro degli Zanni, i molti pezzi dialettizzanti dei frottolisti, inseriti apposta per questo rustico pubblico, ci fanno ben cogliere i gusti del consumatore della pingua plebe. Guardando al presente, possiamo constatare che tra la villotta della polifonia rinascimentale e i relativi cantiballi popolari, padani, contemporanei, vi sia molta corrispondenza sia nella struttura che nei soggetti. Viene da chiedersi, in passato, quei tanti che si sono giustamente stupiti dell'incredibile, totale, scrittura corale della danza rinascimentale delle corti padane, non potevano collegarla al moderno canto polivocale o corale, facendo un'ipotesi di continuità etnica? Inoltre, molti nomi di balli antichi come Bergamasca, Venetiana, Branle, Giga, Corrente, Roggero, Bella Rosina, Piva, trovano corrispondenza in balli da festa in uso fino ad oggi nei confini padaneschi, seppure ormai in forte regresso. Abbiamo il Bergamasco in Val del Savena, la Veneziana, la Giga, il Gigaun, la Correnta e la Correntina, il Rugir, la Bella Riosa, il Brando, la Pivana e le Pive. E direi che un popolo che mantiene per 400 anni i nomi dei balli, pur spesso cambiano i passi, può reputarsi culturalmente ricco. Con una felice intuizione, uno dei maggiori maestri e teorici del ballo padano rinascimentale inventa il contropasso, che i francesi useranno per creare nel XVII secolo la controdanza. Controdanza. XVII secolo, la controdanza. Gli inglesi la tradurranno in country dance, ballo, gioco, villereccio, contemporaneo alle quadriglie, running set, caledonians o square dance. Nei primi anni del 1800 una controdanza, la manfrina, si impone con caratteristiche fortemente provinciali e riassumendo i caratteri dei balli precedenti in tutta la Padania. La manfrina è una controdanza che usa solo le strutture armoniche della monferrina. Direi senza dubbio che già nel repertorio di chitarra classica di Mauro Giulaini vediamo l'accostamento della manfrina alla scozzese e al valzer, polca e mazurka, la scozzese e la bavarese, sotis e pairisis. Seguire una rotta in tutto il Lombardo-Veneto, la manfrina. In Emilia si chiameranno inglesina. Questo tipo di liscio con scottis e manfrina fu in voga in tutto l'arco alpino, fin dopo la Grande Guerra in Lombardia e fino agli anni 60 in molte valli delle Alpi orientali. Concludendo, la Padania ha sempre cantato e ballato in maniera nord-europea, cioè con un attore principale, il gruppo, preservando danze di documentale antichità. Pochissime nazioni possono vantare un patrimonio di danze etniche che hanno così tanto influenzato l'Europa e così tanto hanno resistito ai tentativi di distruzione da parte dello Stato centrale. Dai primi del Novecento l'ordine di scuderia è stato quello di distruggere l'identità settentrionale. Tutta una foltissima compagine di burattinai, cantastorie, suonatori saranno continuamente vessati dai regi carabinieri. Dalle raccolte didattico-folcloristiche verranno estromessi moltissimi strumenti etnici padani come il braghet, cornamusa e le gironde, la chitarra bolognese, le sitare. verranno invece introdotte abbondantemente le zampogne del mezzogiorno. Le bande musicali saranno vincolate a suonare, prima degli spettacoli, la marcia Savoia, quella di cavalleria, eccetera, eccetera, e verranno istituzionalizzate grazie a sedi gratuite. Mentre molte riviste specializzate cominciarono a diffondere con patriottismo la musica italiana alle bande. I portatori delle culture padane furono sempre più respinti sulle montagne. A cavallo del secolo, il povero Gaspare Ungarelli era stato costretto a intitolare la sua splendida raccolta di danze emiliane Le vecchie danze italiane ancora in uso nella provincia bolognese. A conferma di quanto detto, non uno dei suoi brani musicali fu raccolto in pianura o in città.
Il